il ritorno dei dinosauri. Cosa vuol dire il Signore con questo?
È una cosa, una piccola visione che ho avuto, che c'era una valle piena di dinosauri e c'erano gli uomini e le persone al tempo di sai, antidiluviani, no? Prima del diluvio. E vedevo questi uomini che si evitavano la valle dei dinosauri perché sennò i dinosauri li distruggevano, no? I brontosauri, i tirannosauri, i diavolosauri, no? E così dicevo, guarda lì che come hanno fatto, io riflettevo, no? Meditavo e dicevo, guarda, mi sembra meraviglioso, ha dato la possibilità all'umanità di sopravvivere a questi dinosauri, di non essere distrutti e di farcela per arrivarono fino al diluvio quando i dinosauri furono distrutti e 8 persone furono salvate. Ma come facevano gli uomini a sopravvivere ai dinosauri? E questo è il messaggio che oggi voglio parlare, no? Applicandolo a oggi. E loro avevano l'intelligenza, cioè creati all'immagine di Dio, avevano l'intelligenza che i dinosauri non avevano. I dinosauri avevano solo forza, potenza, distruzione. E questo è che voglio parlare oggi, che oggi sono tornati i dinosauri. Vedremo e parleremo di in che forma il diavolo li ha risuscitati tra virgolette, e questo è il messaggio di oggi. Angelina, potrei cominciare
Sì,
con il messaggio?
sì. Il ritorno dei dinosauri è come difendersi? Sì.
Allora, hai messo la foto sulla radio? Ecco, in questo tempo della fine il diavolo vuole culminare, siccome sta arrivando l'anticristo, no? E allora in questo tempo della fine tutti i nodi stanno venendo al pettine. È una cosa che il diavolo sta culminando la sua carriera, diciamo, prima di venire buttato nel lago di fuoco, che avviene in Apocalisse 19:20 e Apocalisse 20 verso 10. 19:20 e capitolo 20 verso 10. Il diavolo sta tirando fuori dal suo arsenale i suoi peggiori mali possibili che gli sono rimasti. Non sono tantissimi, ma per chi non ha Gesù sono più che micidiali.
Ma chi sono questi? Chi sono i dinosauri di oggi? A cosa ti riferisci?
Beh, mi riferisco che sono, diciamo, le multinazionali, sono le grandi organizzazioni, sono le. Diciamo, le organizzazioni anticristo che diciamo, guidano il mondo e quindi sono tutti i gruppi che danno fastidio ai cristiani che stanno prendendo il mondo. Allora, l'anticristo capo sono un mucchio di anticristi che sono organizzazioni che devo fare i nomi. Cioè,
No.
voi conoscete le multinazionali, non è bene fare troppi nomi. Cioè l'anticristo che
Sì.
verrà, dicono le profezie, guarirà la piaga del sesto impero, cioè l'impero mondiale di Roma, che è stata Roma, e che la vediamo nella sesta testa del dragone, cioè 7 teste. Questa, virgolette, guarigione risulterà nella apparizione della settima testa del dragone, quindi risuscita la sesta testa, risuscita tra virgolette, risuscita politicamente. Le 10 nazioni dell'Europa che si uniscono e daranno forma alla settima testa, al settimo impero, che in forma universale non è esattamente l'ultimo. La settima testa non è esattamente l'ultimo impero, va bene? E la settima testa è in realtà il penultimo impero, perché gli imperi sono in realtà 8. Infatti, se vuoi leggere Apocalisse 17:11, per favore,
Sì.
parliamo degli imperi. Non sono 7, ma sono 8. Apocalisse 17:11.
E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione. Apocalisse 17:11.
Ecco, Apocalisse 20, 7 al 10, velocemente, e se ne va in
Sette.
perdizione.
Da 7 a 10.
Sì.
Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra,
Ok,
Gog
qui
e Magog.
Gog e Magog, e
il loro numero è come la sabbia del mare.
Attenzione, qui siamo dopo il millennio.
E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, da 7 a 10.
Ecco, con questo abbiamo dimostrato che gli imperi saranno 8 e non 7, no? Quindi 7 teste, 7 imperi, poi il diavolo diventa l'ottavo impero.
Cioè 7 prima del millennio e l'ottavo dopo il millennio.
Sì, vediamo Apocalisse 17 e 11, dice c'è un ottavo, dopo i 7 imperi c'è un ottavo.
Sì, sì.
Chi vuole approfondire, naturalmente, chieda il corso biblico, lo inviamo gratis.
Mm-hmm.
Andiamo a Apocalisse 13. Ecco, piano piano arriviamo ai dinosauri.
Ah, sì. Sì.
Allora, qui c'è la testa ferita del diavolo. Qui stiamo vedendo Apocalisse 13, dal 3 al 12, vediamo la testa ferita del diavolo, precisamente verso 3 e verso 12. Leggiamo il 3.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Allora, una testa del dragone, una delle teste del diavolo, uno degli imperi, viene ferito a morte. Cioè, questo sappiamo che è stato l'impero romano ferito dalla spada della parola, brandita dalla prima chiesa per 250 anni, che fecero morire, va bene, la sesta testa di Roma, e Roma diventò cristiana. E poi diventò cattolica, poi diventò eccetera eccetera. 13, 12.
E faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Apocalisse 13, 3 e 12.
Ecco, capito? Qui Apocalisse 13, che parla dell'apparizione dell'Anticristo, ci parla che una delle teste ferite, sappiamo che è Roma. Va bene, perché la testa viene guarita e tutta la terra la adora, quindi deve essere, e sta parlando della settima testa, no? Che viene l'Anticristo, e quindi quella ferita che viene guarita è senz'altro la testa precedente, la sesta. Allora, il maligno, sto andando troppo veloce adesso, prima troppo piano con la mia tosse e la mancanza di sincronizzazione qua. Adesso forse vado troppo veloce.
No, cioè il punto è che il diavolo è specializzato in guarire quello che era nel passato e riportarlo a vita in questi tempi per usarlo per le sue cattività, per la sua malvagità.
No, cattività in italiano vuol dire prigionia.
Ah,
yeah. E tu vuoi dire malvagità.
Malvagità, sì. Cioè per usarlo per qualcosa, per un scopo brutto, però le cose passate li riporta a vita.
Ecco, brava. Sì, noi vediamo che quando Alessandro Magno vinse la guerra contro la Medio Persia, la Persia, diciamo, la distrusse. Però poi la guarì, in certo senso, per fondare l'impero greco.
Sì, sì, sì.
Che fu poi vinto da quale impero? Roma.
Sì.
Ok. E allora, infatti, si chiama la cultura greco-romana, si chiama, quella di Roma è greco-romana. E allora però, buttando giù la cultura, cioè distruggendo, diciamo, potenza della Grecia, Roma in un certo senso, virgolette, risuscitò la potenza greca e la chiamò l'impero romano. Ora il diavolo farà lo stesso, risusciterà, virgolette, la potenza dell'impero romano attraverso le 10 nazioni europee e creerà il settimo impero. Ci siamo?
Sì.
Lo dice Apocalisse 13, che la ferita viene guarita e tutto il mondo adorò la bestia. La bestia è il numero 7, è l'Anticristo. Non so se mi spiego, Angelina. Ci siamo?
Sì, sì, va benissimo, sì.
Il diavolo sta guarendo anche i dinosauri, che Dio ha estinto, li sta ripresentando sotto forma dell'attuale peggiore marmaglia, zizzania esistente.
E in che senso?
Mi riferisco che oggi cioè, oltre a risuscitare l'impero romano e sarà chiamato Magog, Ezechiele 38 è chiamato Magog. Sta risuscitando anche i dinosauri sotto forma, come ho detto, lo ripeto, di multinazionali e suoi diavoli, travestiti da politici comprati dalle banche. È un sistema benedetto da preti pedofili, e da certi filosofi tutti intellettuali. Non tutti i filosofi sono malvagi, solamente quelli che sono atei e che inculcano l'ateismo. Ci sono filosofi cristiani. Insomma, però quelli che sono senza Cristo, va bene, sono la peggiore feccia dell'inferno. Multinazionali, organizzazioni, è un caos. Ogni organizzazione senza Dio nel mondo oggi è una rappresentazione del regno del diavolo. Finanziano la depopolazione. C'è una grande multinazionale in America che ha annunciato ufficialmente di finanziare la Chiesa di Satana.
Oh. No, meglio se non facciamo nomi e cognomi.
Posso fare il nome?
No, meglio di
No,
no.
non
Ma
conviene.
praticamente questi dinosauri hanno nome e cognome, vero?
C'era un nome e cognome. Li vedete in televisione tutti i giorni, i grandi capi che parlano. Vogliono fare questo, vogliono
Sì,
fare
sì, sì.
quello. Loro qui, loro là. E sono tutti benefattori, eh?
Oh.
C'hanno associazioni, associazioni che, come si dice, di beneficenza, che sono in realtà associazioni a delinquere. Sono. C'è tutta una copertura, no? Come Hitler che perseguitava gli ebrei, coprendolo come il bene della Germania. Se non ammazziamo tutti gli ebrei, la Germania non può sopravvivere. E allora, per il bene della Germania, tutti i tedeschi ad ammazzare gli ebrei. Adesso tutti gli danno addosso ad Hitler, ma Hitler era solo uno, e gli altri? Dove sono i milioni che lo seguivano, che lo sostenevano? Non solo lui, ma il nostro caro nostro Benito, qua, del ventennio. E allora, e alla fine di tutto questo, il dolce finale, il dolce alla fine, questa gente ora vorrebbe mettere i suoi veleni. Questa è una delle ultime cose che è saltata fuori proprio questi giorni. Perciò più che veleni, pardon, si dovrebbe dire medicinali, tra virgolette, per essere politicamente corretti. Adesso hanno annunciato che li vogliono mettere nella carne che mangiamo, nei cibi che tutti i giorni la gente ignara compra nel supermercato, cioè. Gente ignara, che la gente che si ascolta la televisione, solo la televisione, e ne è entrato la televisione, quello è il suo Dio. Amerai il Signore Dio tuo, televisione, e nessun altro al di fuori di quello. Quindi sono lì imbambolati, insalsicciati dai media e non se ne rendono conto. Come quando riceveranno il marchio della bestia. Diventeranno dei piccoli robot e diranno: chi? Io? Io sono libero, io scelgo io. Che cosa scegli? Tu c'hai il microchip, col microchip nella zucca non scegli più. Guarda, qui c'è un articolo del Corriere della Sera. Allora, qui c'è il nome di uno che preferisco non citare. Comunque è un famoso multinazionalista che tutti conosciamo, uno che gira il mondo con lo yacht.
Sì, tutti avete sentito il suo nome.
Il Corriere della Sera dice che, e leggo, vuole creare una super mucca per produrre latte. Ecco,
Una super mucca.
una mucca super. Cioè come fanno per esempio le piantagioni, le cereali, le arance, le frutta senza semi, no? Senza semi devi dipendere da loro. Non puoi seminare e mettere da parte i semi, no, devi comprare da loro. Penso come sono indiavolati questi. Dio ha creato ogni cosa per comandamento. Genesi capitolo 1, ci doveva essere il seme in ogni cosa. Il contadino mette da parte il seme per l'anno prossimo. No,
Certo.
non puoi più farlo.
No.
Adesso devi comprarli da loro.
Che sono semi pieni di veleni e vogliono adesso creare la super mucca, anche questa piena di veleni, per produrre quello che non è naturale di produrre.
Se il giornale dice. Giornale, questo è il 30 gennaio del 18, 2018. Dice il giornale, saranno siringati questi animali, cioè non voglio, sapete cos'è la siringata, no?
Sì.
Ecco, cioè, dice il giornale, per cambiare la genetica del bestiame, dice una grande sfida della nuova razza geneticamente modificata per aiutare 100 milioni di africani. Oh. Vedi come il giornale Corriere della Sera, come ti gira tutto, e per aiutare l'Africa.
Quanto amore.
Vedi questi giornali come sono nella catena al collo da questi multinazionali, che i giornali appartengono a loro.
Sì.
Mettono un direttore dei loro e il direttore dice lui ai giornalisti cosa possono e cosa non possono. Qui c'è un video su YouTube che dice l'intreccio dei governi italiani con lo stesso nome dello stesso multinazionalista che non cito, nel business delle siringate. Siringate sapete cos'è. E qui dice è un video, dice l'articolo dice un video di 30 minuti realizzato dall'avvocato Alessandro Dav, eccetera, nome, ci aiuta a capire gli intrecci tra questo multinazionalista, qui c'è il nome, e le case farmaceutiche. Mm-hmm. Quindi questo multinazionalista è nel business con le case farmaceutiche, quindi vendiamo le siringate, dicono, e guadagnano. Insomma, mi sembra quasi strano che Dio permetta al diavolo di fare questo e che non li manda subito di corsa all'inferno questa gente qui. Mm-hmm. Ma Dio sa sempre meglio, dobbiamo confidare in Lui.
E come tu hai detto, si presentano come i grandi eroi del mondo di oggi che aiutano l'umanità e fanno esattamente al contrario.
Benefattori.
Sì.
Io mi chiedo, quanti dei cosiddetti attuali grandi nomi di oggi che sentiamo ogni giorno sui media, quelli dai sorrisini stereotipati ai quali battono le mani, quanti di questi passeranno alla storia tra i più grandi mascalzoni? Infatti, dove sono ora? Dove sono adesso quelli che si spellavano le mani per applaudire famosi nomi come Hitler, Stalin, il nostro Benito, il presidente Truman e le sue atomiche sul Giappone? Dove sono quelli che gli battevano le mani? Sono passate nell'immondizia della storia, sia quelli che battevano le mani che quelli che raccoglievano gli applausi. La storia del comunismo annota che Stalin arrivò a ricevere fino a 20 minuti di applausi. Ti immagini?
Oh, che noia.
20 minuti. Va bene, nessuno applaude Dio 20 minuti, Stalin sì.
Vero, sì.
Tanto gli volevano bene di cuore. Vi fu uno che, dopo alcuni minuti di battere le mani, aveva smesso di applaudirlo. Evidentemente è troppo presto per un leader semidio in terra, che questo tipo si ritrovò in Siberia. Una storia vera. E la gente aveva paura a smettere di battere le mani. Perché Stalin, un'immagine di Satana, lui se la godeva, si sentiva Dio in terra. 10 minuti, 15 minuti di applausi. Quindi se volete sapere a cosa assomiglia l'inferno è questo. I demoni applaudono a Satana del continuo. Per questo è che quando tu nella tua mente lodi il Signore, benedici il Signore, scappano i demoni. Perché loro devono lodare il diavolo. Altrimenti il diavolo li tortura come Stalin li mandava in Siberia. Ora tutti questi nomi sono diventati tra i peggiori della storia, perlomeno dal punto di vista cristiano.
Vero, vero, sì.
Guarda, qui ho messo delle foto, ho messo sulla radio queste foto.
Sì.
Ecco, se la fai descrivere lo faccio io.
E vedete l'immagine di Stalin? E ci sono delle statue di Stalin che le stanno buttando giù, infatti.
No, la statua è Lenin.
Ah, quella è Lenin.
La testa della statua a fianco, quella è Stalin.
Sì.
Quella sul camion che la portano via con la gru è Lenin. Uh-huh. E a destra cosa c'è?
C'è uno impiccato.
No, un appeso a testa in giù, impiccato. E questo rappresenta Mussolini a Piazza Loreto. Uh-huh. Quindi ho messo le tre foto insieme lì. E poi c'è c'è la foto di un francobollo di Stalin. Stalin era un uomo molto leggendario. Una delle leggende racconta che una volta si fece un francobollo con la sua faccia, e perché lui pensava di essere molto attraente. E conosce la storiella, si racconta una storiella su questo.
Quale?
Che è successo che, sì, si racconta nella storiella, che Stalin fece questo francobollo con la sua faccia, e però andarono a riferire che per qualche strano motivo questo francobollo non vendeva, nessuno lo comprava. E allora dice, come mai? C'è qualche problema? Dice, no, è riuscito male. No, è riuscito benissimo. E poi il francobollo con la sua faccia, non, la gente non lo compra. E allora Stalin, dice la storiella, si traveste, si mette una barba per nascondere i baffi, si mette il colbacco e va in un sale tabacchi sovietico a comprare un francobollo. Entra, ordina un francobollo, il commerciante glielo dà. E dice, ma ho sentito che questi qua non ne vende molto. No, questi non si vendono. E come mai? Perché non si vendono? Dice, ma la gente dice che non funziona. Perché non funziona? Dice che la colla è difettosa. Non si appiccica. Così dicono. Allora Stalin prende il francobollo, sputa sopra e bang, lo attacca. Si è attaccato perfettamente. Guardi, signor tabaccaio, a me funziona. Ma no! Loro sputano dall'altra parte. Questa storiella che circolava ai tempi dei sovietici, no?
Oh my.
Comunque parlando ora di noi,
cosa facciamo con i dinosauri di oggi?
Appunto, tanto francobolli non ce ne servono adesso. Parlando di noi, fratelli, e in vista di quello che sta per succedere, consiglio a tutti di rendersi autosufficienti e guardatevi dai dinosauri delle multinazionali, guardatevi da queste organizzazioni che vanno in giro trasportando il loro peso, e quindi cercate di rendervi autosufficienti, perché, fratelli, il diavolo ha creato i dinosauri, li vedete dappertutto. Cercate di essere autosufficienti, a cominciare con l'acqua e tutto il resto. Per esempio, cercare di produrre in casa quello che vi serve, sperando che siete in campagna per poter mangiare i prodotti di casa.
Naturale.
Chi può si procuri una capra, due, perché quello vi darà il formaggio, vi darà il latte, il burro, lo yogurt, il kefir. Il kefir è ancora meglio dello yogurt. E potete fare crema, potete fare quello che volete. Cioè, una capra, due, vi dà un grande, grande aiuto. Certo, se vivi un appartamentino a Milano al settimo piano, tenere una capra in casa non credo che sia molto facile. Benedetti quelli che si sono organizzati in campagna. Dobbiamo imparare a sopravvivere come era ai tempi delle giungle, boschi, giungle piene di dinosauri. E chi non può, bene, pregare e confidare. Confidate nel Signore, che sempre ci guida, non importa quanto difficile la nostra situazione. Ogni fratello c'è una situazione diversa.
Sì.
E a volte fratelli scrivono, dico, io vivo in città, non c'ho soldi, sono anziana, non c'ho nessuno, come faccio a uscire dall'Europa? Fratelli, dove potete solo pregare e chiedere al Signore. Abbiamo fratelli dappertutto e l'unico che ha una risposta giusta per ciascuno è lo Spirito Santo. Fate Giuseppe non può dire a ciascuno di voi in 60 nazioni cos'è che dovete fare, come. Ogni situazione è diversa. In una battaglia, vai nel campo di battaglia, si spara in diverse direzioni, si corre di qui, si corre di là. Non c'è un piano uguale per tutti. Infatti nella prima guerra mondiale, ai tempi di Cadorna, quando l'Italia fu sconfitta nella famosa Caporetto, che è diventato un proverbio, e i tedeschi fecero a pezzi gli italiani, nonostante gli italiani avevano abbastanza truppe che potevano competere, altro che. Però i tedeschi erano l'esercito migliore del mondo, loro italiani erano organizzati che non potevano fare niente senza ordini, dovevano seguire gli ordini e molti vennero fucilati per non seguire gli ordini. L'Italia non aveva un vero esercito, allora mise delle leggi così rigide. E quando i tedeschi attaccarono, gli italiani neanche si resero conto cosa succedeva. Avevano l'ordine di stare con quelle mitragliatrici, in quel nido di mitragliatrici, aspettare i tedeschi che non venivano mai. I tedeschi li aggiravano. E in caso di emergenza gli italiani non potevano fare niente, fermi in trincea, anche a farsi ammazzare, perché quelli erano gli ordini e se sgarravi ti fucilavano. I tedeschi il contrario. Gli austriaci che erano non troppo organizzati, ma i tedeschi che vennero ad aiutarli, sì. I tedeschi invece loro erano organizzati in modo che in qualunque momento potevano cambiare gli ordini, potevano cambiare la strategia, i piani di attacco, i piani di difesa, potevano cambiare quello che volevano e così vinsero i tedeschi perché erano liberi.
Yes, true.
Noi vediamo che è come nelle chiese di oggi, cioè seguono i parametri, Gesù e la Samaritana, Gesù e Nicodemo, tutte le regole fossilizzate da 2000 anni, guai a spostarsi, e il diavolo li fa salsicce, polpette. Invece i fratelli cristiani, guidati dallo Spirito Santo, cambiano i piani in continuazione. Non seguono liturgie, lituanie, tradizioni, andare in strada a portare le statue in spalla, mentre il diavolo è lì che gli fa marameo e li prende in giro di dietro. Mica satanisti sono così imbecilli. Loro infiltrano l'università, infiltrano i partiti politici, infiltrano i giornali, le banche, il militare, tutto, il governo. E i cristiani sono lì imbambolati nelle chiese a cantare ai santi. E infatti il cristianesimo sta morendo. È morto, io direi, circa il 90% del cristianesimo che era, oggi è morto, è defunto, e lo stanno seppellendo giornalmente. Cerchiamo noi, fratelli, di non essere così imbranati, ingrovigliati nel pantano delle dottrine.
I had a question.
Sì.
Una domanda.
You remember in the Nuremberg trials?
Yes.
They said that they were accusing people, the Germans, because they were killing Jews, you know?
Nel processo di Norimberga erano accusati gli nazisti perché hanno ucciso gli ebrei.
Uccidevano gli ebrei.
And then the Germans said we were just following orders.
E i nazisti hanno detto ma noi stavamo seguendo gli ordini.
But then the Americans said no, you should have disobeyed your orders.
E gli americani hanno detto no, voi dovevate disobbedire a quegli ordini.
Is that true? You can just disobey orders like that?
È vero questo che puoi disobbedire agli ordini?
Because if they do, they just die. So
perché se lo fai sei processato, sei esecutato.
Giustiziato.
Giustiziato.
Guarda, la risposta è questa. A Caporetto gli italiani persero e i tedeschi vinsero perché non è che disobbedivano, perché era nel piano di battaglia dei tedeschi, era pianificato di cambiare gli ordini in casi di emergenza. Non è disobbedire agli ordini e quindi scappare, disertare e rifiutarsi di sparare. Questa è un'altra categoria. Lì venivano fucilati. Ci siamo? È lì che casca l'asino. Invece gli italiani, siccome era talmente disorganizzato, non era colpa degli italiani. È che l'Italia non aveva un esercito. Non so se ce l'ha adesso. Che tutto quello che fanno gli italiani oggi quando vanno in giro in Afghanistan, in Iraq, seguono l'America. Cosa farebbe l'Italia da sola? Non credo farebbe molto. come il resto delle nazioni europee e tutta l'America che fa e sfa. Non è che disobbedivano agli ordini tedeschi, era nel piano, nel programma, che in caso che le cose cambiano, il piano cambia. Napoleone era un maestro, Napoleone, Annibale, Giulio Cesare. Se tu studi un pochettino la vita di questi grandi condottieri, Alessandro il Grande, va bene, loro in continuazione cambiavano i piani. È stato il, chi era, il generale Patton, che ha detto che il generale in gamba deve preparare la battaglia e fare il piano perfetto. Però nel mezzo della battaglia il vero generale, il genio, si vede che può cambiare i piani nel mezzo della battaglia e vincere. Mi segui? Quindi, è questo che le chiese falliscono. Vengono qua a combattere il diavolo del 2023 con i piani di 2000 anni fa. Basta, dice, ci sediamo in chiesa a lodare Dio. Va bene, ma lo puoi lodare Dio mentre combatti, mentre ti alzi, mentre vai, mentre lotti, mentre vai a evangelizzare, mentre cambi città ogni giorno. Una delle più grandi maledizioni cadute sulla chiesa cristiana sono gli edifici religiosi, perché una volta che hai speso tutti i tuoi soldi a costruire un edificio che non serve a niente, sei incatenato lì, non riesci più a spostarti. Allora noi, piccoli sparuti gruppi di cristiani, partigiani, guerrieri, commandos, che il diavolo non sa mai dove siamo, va bene? E non può fare niente, perché è così che i Vietnam vinse l'America, non sapevano mai dove erano, cunicoli sottoterra. Hamas in Gaza è difficilissimo da rastanarli. Ci sarà un bagno di sangue se gli israeliani entrano nei cunicoli sotto Gaza. È un groviglio, un labirinto di cunicoli che solo loro conoscono, dove hanno nascosto i missili, le armi. E l'Israele, anche Israele adesso è terrorizzata ad entrare in quei cunicoli, perché sai che entra, non sai se esci. Sì, puoi entrare e farti strada forse di bombe, ma cioè quelli di Hamas rispondono al fuoco. Insomma, è una mostruosità. Cosa migliore ascoltare Gesù o fare la pace? Guarda, c'è una storia vera del giornale di bordo. Il Titanic aveva un giornale di bordo dove annotava tutto. E sul giornale di bordo del Titanic fu trovata una richiesta fatta dalla cabina di pilotaggio che richiedeva con urgenza un paio di binocoli. Quando fu trovato questo giornale su una delle scialuppe di salvataggio, e questa richiesta era datata, c'era la data di alcuni giorni prima dell'impatto con l'iceberg. Troppo tardi lo hanno avvistato, non avevano binocoli. Questo, è stato questo il motivo principale? Non lo sapremo mai. Lo Spirito Santo ci dice di preparare, puntare, di prepararci dei binocoli e puntarli nello spirito a tutto quello che succede intorno a noi, compreso in Europa, Ucraina, in Gaza e anche alle tante manifestazioni pro-islamiche in tutto l'Occidente ed altri luoghi. Attualmente ho dato un'occhiata ai giornali ieri, ai giornali internazionali, e fratelli, c'è in, non so se i media ve lo dicono in Italia, ma tutto il mondo, tutto il mondo, le piazze stanno esplodendo, non solo nelle nazioni islamiche, stanno esplodendo di fiumane, di manifestanti contro la guerra di Israele, contro Israele. Accusano Israele che da vittima dei nazisti sono diventati carnefici dei palestinesi. Li accusano che Israele ha preso il posto dei nazisti. Cioè il mondo si prepara a quello che Zaccaria 14 dice, che Israele, Gerusalemme, sarà circondata da eserciti. Cioè Israele sta facendo di tutto per farsi odiare dal mondo. Parlando di dinosauri, voglio dire questo. Oggi siamo su quel tema. Dopo che Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino dell'Eden, l'umanità dovette adattarsi a convivere con i dinosauri. Erano parte di cosa? Della creazione? Sì, ma della punizione di Dio. Cioè, i dinosauri, Dio non è che Dio li ha creati per perseguitare Adamo ed Eva, ma dopo la caduta, i dinosauri, ogni cosa rappresenta qualcosa. L'agnello rappresenta Gesù per la sua mitezza, dolcezza. L'agnello. Il dinosauro rappresenta Satana. Il tirannosauro rappresenta i tiranni di oggi, che tiranneggiano, si fanno eleggere e poi di grazie. Ora voi fate il vostro dovere, pagare le tasse, siete nostri schiavi e noi saremo i vostri tiranni per 4 anni, 5 anni. Questa è la politica di oggi. I dinosauri erano parte della punizione di Dio, proprio come i dinosauri anticristo moderni. Lo scopo di Dio è di insegnarci come vincerle. Noi siamo più veloci di loro, perché loro devono trascinarsi dietro il peso delle loro mastodontiche ricchezze derubate a noi, ai poveri. Ma buone notizie. Non è difficile schivarli, dribblarli ed evitare che la loro valle piena di questi mostri si scatenino contro di noi. Evitate la valle dei dinosauri. Guardate nella valle, tutti sono lì, tirannosauri, broncosauri, diavolosauri, c'è di tutti, si sbranano tra di loro. E sono le multinazionali, sono queste agglomerazioni di ricchezze, questi diavoli che controllano i miliardi e triliardi del mondo. Diavoli non sono uomini indiavolati, perché no? Perché sono diavoli travestiti da uomini. Sono così grandi che li sentiamo venire. Senti i loro passi, la terra trema quando arrivano. Cioè possiamo leggere. E in che modo senti i loro passi? Puoi leggere. Come leggi? Li leggi sui giornali, quello che programmano di fare. Adesso abbiamo questo indiavolato che vuole mettere le siringate negli animali, nelle mucche, animali che mangiamo. Questo indiavolato vuole farci anche questo piacere adesso. Molti dinosauri sono meno pericolosi, mangiano l'erba, però attenti! Tutti quanti loro, io dico nel senso che possiedono i media, tutti quanto loro danno fiumane di veleni nel mondo, veleni che provengono dalle loro bocche, dai loro media. I loro media in continuazione ogni giorno sputano veleni zuccherati, il sapore è dolce, intellettuale, filosofico, politico, che a chiunque ascolti ha ragione. Ascolti uno stalinista o un mussoliniano, hanno tutte e due ragione. Si sono scelte la fettina della parte che dà ragione a loro. Ogni punto di vista è un punto di cecità. Cecità perché ignora il punto di vista degli altri. Quindi se tu guardi solo il punto di vista del fascismo, e c'hai ragione. E Mussolini ha creato un sacco di cose. Hitler ha creato lavoro in Germania. Però ignorano volutamente quello che le mostruosità che hanno fatto. E allora chiunque ascolti sembrano di avere ragione, però se indaghi a fondo sono dei diavoletti. E allora concentrati sulla parola, fratello. È l'unica cosa che puoi confidarti. Attualmente, fratelli, scorrono fiumi, fiumane, dice la Bibbia, La Bibbia dice fiumane di malvagità. Lo dice, adesso te lo leggo, vai Apocalisse 12. E Gesù ci ha avvertito che questa fiumana dei media sarebbe arrivata.
Sì.
È arrivata da parte di questi che io chiamo dinosauri resuscitati sotto forma di multinazionali. Apocalisse 12 ce l'hai?
Sì.
Deve andare 13 al 16. Ascoltate bene, fratelli, la fiumana di veleno che sta scorrendo nel mondo profetizzata 2000 anni fa. Altro che leggere Tu leggi i giornali oggi e sono notizie passate, remote, defunte, putrefatte del cimitero. Compri il giornale, sono notizie così vecchie che puzzano, miste a opinioni velenose, non capisci niente. Per capire qualcosa, cosa dicono i giornali, devi prenderli, buttarli nell'immondizia, per non dire in un pozzo nero, va bene, e studia la Bibbia.
Amen.
E ma uno dice, ma io non posso seguire le notizie. Sì, puoi seguire. Non dimenticare di metterti una molletta da bucato nel naso, una maschera antigas alla bocca, occhiali quelli che i saldatori usano. Ecco, allora apri il giornale, io faccio così. Quindi cerco, scopro, investigo le notizie, ma prima prego, Signore, proteggimi da questi spiriti del diavolo.
Amen.
Che non mi entri uno spirito di destra o di sinistra, fascista o comunista. E mi fa male al cuore quando fratelli mi scrivono, evidentemente comunisti o fascisti, di destra e di sinistra, mi criticano. Dice, ma no, tu hai parlato bene di quel politico. No, ho parlato bene di quello che quel politico ha detto una volta. Perché sai, 3 anni fa quel politico ha fatto questo e questo. E lo so, che ci posso fare? Però sta dicendo la cosa giusta adesso. Sta parlando contro l'aborto. Posso dire Dio li benedica? No, sono fascisti. No, sono stalinisti. Mi volete fare cortesia, voi criticoni, di leggere un pochettino di più la Bibbia. Però grazie, però vi voglio bene, fratelli. E vi voglio bene perché non si può... Angelina, dov'è che sei?
Apocalisse 12.
Vai.
Verso 13. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
La donna, Apocalisse 19, 7 a 9. Chi è la donna?
È la Chiesa.
No, la Chiesa. La sposa di Cristo. Che la Chiesa comprende e la donna qua e la rimanenza verso 17.
Mm-hmm.
Apocalisse 12, 14 e 17 è la Chiesa. Però in due situazioni completamente diverse. Una è protetta, Apocalisse 12, 14, e una è perseguitata, Apocalisse 12, 17, e distrutta, Apocalisse 13, 7. Avanti, Angela.
14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca, come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Apocalisse 12, 13 a 16.
Avete visto e individuato il veleno che i media sputano?
Lo hai sempre spiegato questo, che...
Sì, ma devo parlare anche per i fratelli nuovi.
Adesso lo so.
Io parlo sempre per i fratelli nuovi.
Sì.
I fratelli devono andare a evangelizzare e condividere... la salvezza, condividere Gesù.
Hai sempre spiegato il verso 15, da quando ti conosco, che l'acqua che il serpente getta dalla sua bocca come un fiume e sono le bugie che la media sta spargendo
sì.
nel mondo.
Sì, lo so che i fratelli già lo conosco. Oh, fratello Giuseppe, questo spettacolo l'hai già fatto. No, non mi interessa niente.
No.
Qua devo parlare innanzitutto per i bambini, poi per le pecorelle nuove e i fratelli col vino abbondante anche
Amen.
Vecchio.
Amen, sì.
Per cortesia andate a evangelizzare, condividete quello che già sapete. Che nella nostra chiesa non è che sta succedendo abbastanza. Anche nella nostra chiesa ci sono chi scalda le panche. Evangelizzazione,
sicuramente.
Evangelizzazione mica tanto. Ma gloria a Dio per quelli che si danno da fare. Amen.
Amen.
Voglio dire io una cosa, io ti conosco di più di 30 anni, ho ascoltato queste cose più di 1000 volte, ma ogni volta lo Spirito Santo lo fa nuova, cioè è bello poter ricordare e dire queste cose di nuovo, di nuovo, di nuovo. Anche Pietro, mi pare, in una delle sue epistole ha detto «It is good that I bring you again in remembrance», this and this and that.
È bene che ancora porto la vostra mente quello che ho già detto.
So, keep going.
Ecco. No, no, ma se tu guardi il Vangelo dal principio alla fine, così dice Gesù. Amore, pentitevi, amatevi,
amen,
perdonatevi. Insegna la stessa cosa in mille maniere diverse. Va bene, allora, se l'avete già ascoltato questo messaggio, andate a darlo a chi non ce l'ha. Allora, nel nome di Gesù Cristo. Però voglio dire, i dinosauri moderni che il diavolo sta resuscitando, va bene, stanno si dice che c'erano dinosauri sputafuoco. Non c'erano. Io in quei tempi lì non c'ero, quindi non è che posso essere troppo dogmatico. Però vi dico, ci sono dinosauri che sputano veleno. Chi sono? Accendete la televisione, i nomi non ve li devo dare io, cliccate.
Mm-hmm.
Un programma sì, un programma no, sono lì. Facce brutte come il diavolo, posseduti. Spiriti che gli escono dalle orecchie e dagli occhi.
Amen.
Facce brutte, occhi misteriosi, tetri, neri. E quando parlano, offendono, insultano, perché loro sono superiori. Qua non c'è nessun superiore, c'è solo Gesù. E cosa fanno? In continuazione, la bocca del dragone, dei dragoni, o di questo dragone qua, dice, lanciò un fiume contro la donna. Cos'è il fiume? Le bugie. Bugie che entrano, la fiumana entra anche nelle chiese. Sono lì adesso ricevono, accettano i pervertiti nelle chiese, li benedicono anche. Fratelli, com'è che dice la scrittura, Angela?
16.
La terra, 16.
Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca.
Mistero! La terra apre la bocca? Inghiotte il fiume? Cosa accidente vuol dire questo qua? Ma io credo che la terra sta ingoiando il fiume velenoso del diavolo. Va bene. Che i loro tirannosauri allagano la terra. E così facendo la terra, ingoiando questo veleno, il veleno lo ingoiano ascoltando la televisione, i media, soccorre la donna, cioè la sposa di Cristo. Va bene? E allora possiamo vedere i terribili effetti che derivano dalle bugie mediatiche, che il mondo senza Dio tragugia. Il mondo senza Dio beve qualunque bugia il diavolo dice attraverso la sua scatola TV, internet. E quindi la terra, ingoiando queste bugie, indirettamente cosa fa? Ci soccorre. Cioè, ammonito che dobbiamo tenercene lontani, gloria a Dio, cioè vedendo gli effetti, gli effetti di questi media, gli effetti che hanno sull'umanità, quello che succede in Ucraina, quello che succede a Gaza, quello che è successo in Vietnam, nell'Iraq, gli americani non vedevano l'ora di invadere l'Iraq. Non si poteva salvare il mondo se non avessero ammazzato Saddam Hussein. L'hanno ammazzato. E adesso è peggio di prima. Che l'Iraq era quella che manteneva l'Iran in equilibrio. E adesso si mangiano le dita delle mani e le dita dei piedi si mangiano gli americani. Magari avessero un Iraq che teneva, un Saddam Hussein che teneva l'Iran sotto controllo. E adesso l'America andare a rischiare una guerra atomica con l'Iran perché non c'è più l'Iraq. Pazzi! E perché hanno fatto questo? Perché i media gli dicevano che il mondo non poteva sopravvivere finché c'era Saddam Hussein in giro. Perché Saddam Hussein non era democratico. Invece i democratici americani sono andati in Vietnam, in Corea, in Afghanistan, dappertutto, perché sono democratici. Ma che sono demonicratici, questi qua. È una copertura, ma chi ha occhi per vedere non funziona più la copertura. Dio intervenne e ha estinto i dinosauri e per questo l'umanità è sopravvissuta fino ad oggi. Ma il diavolo, il grande imitatore, tramite la tecnologia, i computer, l'intelligenza artificiale, che accelerano tutto, il maligno ha ricreato i dinosauri nelle forme dei poteri vigenti che opprimono il mondo, ultimamente le multinazionali. Gli originali dinosauri opprimevano la razza umana, ma l'umanità, grazie all'intelligenza che Dio gli ha dato e che usano a fin di male, ciò nonostante riuscivano ad evitarli e sopravvivere, ma anche noi adesso, grazie alla saggezza divina, possiamo, dobbiamo, e Dio ci aiuti, evitare l'oppressione dei mostri anticristi di oggi.
E capito? Come? E come fai questo? Perché ha detto che per difenderci dagli dinosauri dobbiamo essere autosufficienti, hai detto preparate cibo per autosufficienza, ma è sufficiente avere cibo per sopravvivenza?
E quando il diavolo ti persegue, che fa? Gli dai un po' di cibo?
No. Come fai ad evitare i dinosauri di
come
oggi?
Come Maria Antonietta, che quando assediavano la Bastiglia, che la volevano, gli volevano sistemare il collo con la ghigliottina, dall'altro diceva, ma perché? Perché vogliono ucciderci? Dice Maria Antonietta, imperatrice di Francia. E gli ha detto, e perché non hanno pane?
Oh wow.
Non hanno pane. Dice, ma parbleu. Mon Dieu, parbleu. Dice, dategli delle brioche. Dategli cioccolatini.
Oh.
Questa è una leggenda, ovviamente, non sappiamo se è avvenuta, però circola questa leggenda. Questa qui era talmente sfasata, talmente fuori binario, talmente fuori dalla realtà, perché se la passava a farsi pettinare i capelli, a farsi sistemare le unghie dei piedi, quei ventagli quando faceva caldo, battute di caccia, viveva in un altro mondo. Non ti ricorda un po' le chiese di oggi, vivono in un altro mondo?
Sì.
Sono lì nei loro palazzi di... nelle loro bastiglie sono lì e buttano cioccolatini ai coccodrilli intorno, famelici, cercano di compiacere le bestie fameliche intorno alla bastiglia delle loro chiese, quindi capiscono i pervertiti sessuali, capiscono i politici, capiscono anche i loro stessi pedofili che non gli mancano, capiscono tutte queste chiese, tranne che una cosa non capiscono: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo e convertiteli, perché se li convertiamo al governo, ci sarebbe per sbaglio ogni tanto uno sì e quattro no, ma ogni tanto ci sarebbe un cristiano, uno che crede nella Bibbia, uno che crede in Dio, uno che quando parla dell'aborto dice no, niente aborto, e invece votano per l'aborto. Grazie alle chiese morte e stramorte che si vergognano di Cristo e che non hanno evangelizzato quasi nessuno nelle strade, sono tutti atei, tutti pro aborto, tutti agnostici, mentre le chiese sono lì a controllare i video porno, vediamo quali pedofili ci sintonizziamo oggi, clic, clic, clic. Come sappiamo queste cose? Dai giornali, mica le chiese te lo vengono a dire. Loro si perdonano l'un l'altro, e se perdono non basta, quattro Ave Marie non bastano, e allora c'è la super grazia dei protestanti, che super grazia Dio alla fine è amore. Dio ti manderà all'inferno, quale amore? Tutti voi che non vi pentite, non confessate.
Amen.
Allora, tu dicevi, è sufficiente preparare da mangiare per l'anticristo che viene? È sufficiente preparare un rifugio?
È sufficiente essere autosufficienti, avere tutto per la sopravvivenza. E se a posto, questi dinosauri ti possono ancora raggiungere.
Non è sufficiente avere cibo e rifugio. No, andiamo a Matteo 24, la risposta di Gesù. Cos'è che dice Gesù che serve riguardo per fronteggiare e vincere i dinosauri della multinazionale? È il grande tirannosauro anticristo che viene, è la sua tribolazione, è la sua fiumana. Matteo 24, 16 al 21 dice: allora, uno stralcio, fuggano ai monti. 17.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 16 a 21.
Grazie, Signore Gesù. Nessuno conosce la data dell'avvenuto dell'Anticristo, ma verrà, però sappiamo che verrà all'improvviso, come la guerra in Ucraina, come a Gaza. La prima guerra mondiale nessuno se l'aspettava. È venuto un millimetro alla volta finché erano tutti dentro. Se un diavolo tira l'altro. Arriverà come... Hai visto in TV, hanno fatto vedere gli islamici che arrivavano con i mitra sui deltaplani. Sono dei paracaduti che volano, no? Come degli piccoli aerei. E hanno sparato all'improvviso e quanti hanno ucciso? Che erano lì che ballavano nel deserto...
Balla,
balla, sì. Quanti? 260 furono uccisi. Capito? Era un divertimento. Era come ammazzare delle mosche, come quando peschi i pesci e furono falciati in pochi minuti, gente che ballava nel deserto. Hai capito? Cioè non arriverà all'improvviso. Tutta la storia mostra che le cose avvengono all'improvviso. Mm-hmm. Perché la sorpresa è una cosa che il nemico ci conta. Guarda, che possiamo fare noi, cristiani? Chiese! Abbiamo parlato dei fallimenti delle chiese. Ma parliamo anche della soluzione. Cos'è che bisogna fare? In Atti 8 ci sono dei buoni insegnamenti. Cosa possiamo fare? Cose che loro non fecero. Ma possiamo imparare i loro errori. Guarda, Atti 8, verso 1, dice: Saulo approvava la sua uccisione. Uccisione di chi? Andiamo a Atti 7, Angelina. Sta parlando dell'uccisione dell'apostolo Stefano appena lapidato. Lo leggiamo al verso 54.
Atti 7, 54.
54 alla 60 devi andare.
Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo, e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. Atti 7, 54 a 60.
Qui vediamo molte cose in questo passaggio. Anche qui vediamo che al verso 56 dice: «Vedo i cieli aperti e Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». E poi dice: «Si addormentò». Qui arriva il testimone di Geo: «Vedi che nessuno va in cielo quando muore, si dorme». Ma abbiamo già spiegato questo, secondo Corinzi 5:8.
Ma se dice «accogli il mio spirito», vuol dire che stava andando a Gesù, non andava a dormire.
Certo.
«Accogli il mio spirito, sto venendo a te, Gesù».
Guarda, secondo Corinzi 5:8 dice: «Siamo pieni di fiducia, preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore». Quindi quando parti dal corpo, vai a abitare con il Signore. Dov'è il Signore? Ecco, vedi i cieli aperti, il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. È talmente importante quando un martire viene ucciso che Gesù si alza dal trono.
Wow.
Alleluia. Non è incredibile, è bellissimo?
Bellissimo, sì.
Così si muore per Gesù. Non ascoltiamo i falsi profeti di super grazia e di super bugia. I falsi profeti di super grazia, soldi, prosperità. prepariamoci perché questo giungerà anche per alcuni di noi. Quando dovremmo dire: Signore, accogli il mio spirito e non imputare loro questo peccato. E noi siamo a posto. Non moriamo tormentati, frustrati che non riusciamo, che loro ci fanno questo male. No, puliamo il nostro cuore e poi ci penserà Dio se questi qua, quelli lì si pentono oppure se devono andare al lago di fuoco. Continuiamo Atti 8.1, Angelina, ce l'hai lì?
Sì.
Me lo leggo io. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea, della Samaria, tutti salvo gli apostoli. Gli apostoli non partirono. Come mai? Ma secondo me apparentemente gli apostoli erano in ritardo, impantanati in Gerusalemme. Che questa persecuzione venne perché i cristiani, invece di andare a predicare il Vangelo, erano lì a cercare di risolvere problemi materiali, impantanati a Gerusalemme con i problemi dell'amministrazione delle chiese. Un po' come certe chiese sommerse dai problemi carnali di tutti i giorni che mettono al secondo posto la vera chiamata della Chiesa. Cos'è Matteo 28:19? Andate dunque, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome dell'acqua, dell'acqua e dell'acqua.
No, no, no. No, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Matteo 28:19.
Non dice nell'acqua cattolica, acqua protestante, no. Acqua testimone di Geova?
No, nada tol.
Battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratello Giuseppe, cosa c'è di male con l'acqua? Niente, niente. Puoi essere battezzato nell'acqua, battezzo anch'io nell'acqua. Ma cosa ti dà? Niente. Entro in fessacchiotto asciutto e ne esce uno bagnato, tutto lì. Quello che ti cambia quando ricevi Gesù, lo Spirito Santo di cui Giovanni Battista era un esempio, un simbolo, un annuncio. E allora certe chiese sono impantanati nei loro battesimi di acqua, che fanno acqua da tutta la parte, che trascurano di raggiungere i perduti e di battezzarli nella vera acqua. Battesimo dello Spirito Santo, oggi nelle chiese si parla solo di acqua. Oh, acqua, 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 acqua protestante, evangelica, cattolica, la mia acqua. E di Spirito Santo non parlano abbastanza. Certe chiese zero. E questi tre sono uno. Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Spirito Santo, non l'acqua minerale, Recoaro, San Pellegrino, Boario. Si capisce che lavorano gli alberghi nei ristoranti? Conosco tutte le acque. Acqua Perrier. Guarda, mi leggi il verso 2 per cortesia?
Verso 2 di?
Atti 8.
Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trascinando via uomini e donne li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Atti 8, verso 2.
Gloria, gloria,
3
Signore.
E 4.
Gloria, gloria, ti benediciamo, Signore. Qualcuno si chiederà, ma padre Giuseppe, perché come Don Chisciotte fa la crociata contro il battesimo dall'acqua? Ma non è vero, io battezzo anch'io nell'acqua. Quello che mi dà fastidio è che in Broglione hanno sostituito lo Spirito Santo con l'acqua. Non spiegano che non serve a niente, che è solamente così. È come circoncidere, non serve più. Però io vorrei, certo, però non ti dà niente. Sì, allora va bene. Ma Gesù è stato battezzato, ma è stato anche circonciso. Guarda, dov'è che furono dispersi quando furono perseguitati?
Di luogo in luogo.
Di luogo in luogo.
Portando il messaggio della parola.
Va bene. E allora cos'è il messaggio qui? Che in Gerusalemme la Chiesa già aveva cominciato a impantanarsi. E impantanamento è così brutto, così demonico, quando pensi solo al tuo edificio di pietra, che Dio mandò la persecuzione per svegliarli. Perché non c'è altro modo di svegliare una chiesa in letargo. E per questo che il Signore manderà un'altra persecuzione tramite l'anticristo. Guarda, nella tribolazione molti dovranno morire di sicuro. Ha profetizzato. Daniele 11:31 a 35, Apocalisse 13:7, eccetera. Daniele 11:31 a 35, Apocalisse 13:7. Molti dovranno morire di sicuro, è qui scritto nella profezia. Abbiamo visto che in Israele, questo 7 ottobre passato, sono andati di porta in porta a violentare, uccidere, e uccidere persino i bambini, donne incinta. Gesù ha detto, guai le donne che allattano. La persecuzione che avviene perché sarà mondiale. Succederà anche a Firenze, a Milano, a Palermo, a Torino, dappertutto, ovunque, in quei ristorantini lì vicino al Duomo, a mangiare il gelato. Se sei cristiano, non puoi addormentare in quei ristorantini. Devi andare per le montagne. Quale montagna? Lo devi chiedere al Signore, se ci saranno montagne. Danimarca, per esempio, non ci sono montagne. Zero. Quindi non aspettate fino a che vengano a buttare giù la vostra porta e violentare le donne, ammazzare gli uomini e poi ammazzare tutti. È successo così. 260 hanno ucciso in pochi minuti. Arrivati col deltaplano, prima ancora che hanno toccato terra, già sparavano quelli che ballavano. Perché? Perché per gli islamici questi rave party, italiano come si dice rave, rave, non so come lo pronuncio in Italia, rave party, sono, cioè vanno lì a drogarsi, a ballare, c'è di tutto lì, sesso libero, sesso pervertito, insomma, una delle cose moderne. Bisogna ammazzare quei mitra? No, ci pensa la Signora a giudicare. Però per i musulmani è offensivo. Per i musulmani questo è un vomito, queste cose qui che donne non sposate che vanno lì un uomo dopo l'altro, per loro è pervertito. Nel Vecchio Testamento questi qua venivano lapidati, ma oggi però no, i cristiani non fanno queste cose qui, però gli islamici sì. Cioè praticamente li stanno provocando questi islamici. E ho visto un filmato che è così orribile che non ho messo neanche la radio, che in Israele adesso c'è una nuova moda che fanno dei filmati, adesso si travestono, fanno dei filmati che dove i giovani si travestono di musulmani e con del sangue sulla fronte, sangue sul petto, e per imitare, prendere in giro i musulmani che vengono uccisi a Gaza. Poi prendono l'acqua, siccome a Gaza non hanno acqua, prendono l'acqua, la buttano così per terra e ci sputano sopra. Cioè per far vedere che noi abbiamo l'acqua, noi israeliani abbiamo l'acqua e voi musulmani no, voi palestinesi no. Guarda quanta acqua abbiamo qui da buttare. Cioè praticamente l'Israele di oggi non assomiglia all'Israele di Dio. Va bene, l'Israele di oggi mostra perché Dio la sta punendo. Nello stesso modo che Dio sta per punire anche le chiese cristiane perché sono lì a grattarsi lo stomaco tutte le domeniche mattina, ascoltare un becca morto che predica dal pulpito. Grazie a Dio per quelli che predicano bene, ci sono anche quelli. Quanti? Non credo troppi. Va bene, dimmi, chi è che ha alzato la mano?
No, volevo dire prima, quando hai parlato del fatto di non aspettate fino a che vengono di casa in casa e buttano la vostra porta, perché questo che è successo in Israele non è un caso isolato solo perché i musulmani erano offesi di quelle perversioni, no. È successo anche durante la malattia che stavamo vivendo in questi giorni.
La siringata.
Ci sono stati video, annunci dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dicevano andremo di casa in casa, prenderemo i bambini a quelli che non si sono siringati, controlleremo ogni persona. Hanno parlato di questo.
Manderemo militari di casa in casa a controllare chi non è stato siringato.
Sì.
Il numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una faccia di mafia questa qua. Sai, i posseduti li vedi solo in faccia. Io ho lavorato molto, un po' di tempo, con posseduti, con streghe, indiavolati. Cioè, con un pochino di discernimento, gli indiavolati li riconosci dagli occhi e basta vederli in televisione. E questo qua dice bisogna andare di casa in casa con i soldati, stanare quelli che non si fanno siringare. Sta arrivando anche quello. Quindi quando voi dite stiamo qui, stiamo qua, Dio mi proteggerà, stai attento che la protezione di Dio è di ascoltarlo,
sì,
è di ubbidirgli, è di andare dove dice di andare. Se ti dice rimane dove sei, bene, tua responsabilità. Ma se ti dice spostati, sarà meglio che lo fai.
È successo anche nella Bibbia, la prima chiesa. Abbiamo appena letto Atti 8:3. Andavano di casa in casa, trascinando via uomini e donne, li mettevano in prigione.
Wow.
Di casa in casa.
È vero. Atti 8:3. Andavano di casa in casa e li trascinavano, li imprigionavano, li lapidavano. Quindi quello che è successo in Israele, che andavano di porta in porta a violentare e uccidere, perché nel Corano dice che puoi violentare. Tu, se tu vai in la guerra e c'è una bella donna che ti piace, prima di ucciderla puoi violentare. Poi puoi optare perché sia tua schiava. È nel Corano. Nel Corano. Solo speranza che c'è di fare una pace con gli islamici e che non leggono il Corano. E siccome la maggior parte sono come i cristiani che non leggono la Bibbia, si può fare qualcosa. Fate pace a mamma, tutto contento di fare accordi con chiunque. Però non sarà così. Ci sono sempre quei radicali che dicono no, dobbiamo seguire il Corano esattamente come dice. Va bene, poi ti condannano se non metti in pratica quelle cose, allora tu vai all'inferno, l'ha detto Maometto. E noi siamo i radicali cristiani. Noi siamo l'equivalente dei radicali islamici, noi siamo radicali cristiani che crediamo nel predicare il Vangelo, Gesù, la salvezza, l'amore, il perdono.
Amen.
Quite a contrast, veramente un contrasto grande.
Amen. Allora, amen.
Allora andiamo alle soluzioni. Soluzione numero uno qua, numero due. Non aspettare che venga a buttare giù la porta. Lo ha detto Gesù. Andiamo a Matteo 24.
Matteo 24?
17 al 21.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua.
Capito? Arriverà un tempo che non può neanche... Se è in terrazza devi andare di tetto in tetto. Devi scappare di tetto in tetto, sta dicendo. Va bene? E come i tempi dei nazisti. Se tu c'hai dei partigiani in casa... Guarda la finestra, oh, sta arrivando la Gestapo. Apri la finestra, se riesci a raffare una giacca e se sei intelligente che hai preparato una borsa a tracollo con dentro tutto quello che ti serve, non lo so, cose importanti, apri la finestra e te la dai di tetto in tetto, sperando, pregando che se la fai. Gesù dice, se la tua terrazza, non entrare in casa. Per secoli, ma che sta esagerando, neanche andare a casa, almeno prendere i miei bambini, la mia moglie. No, dice, diventa un'altra vittima. Sono arrivati col deltaplano, cominciando a sparare prima ancora che fossero atterrati. Vai 21, va.
Ho letto 17.
Sì, 21.
E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 17, 21.
Chi è un orecchio da udire, oda, ma come al solito, la stragrande maggioranza non ascolta, che sono lì ipnotizzati dai loro falsi profeti, dietro i pulpiti, grazie a Dio per quelli che invece sono veri. Chi sono i veri? Quelli che predicano la parola, ma tutta, non solamente come raffare soldi, prosperità. Fammi leggere la Bibbia dove dice che i tuoi soldi sono miei. Ah, voglio dire, Dio ti benedirà, si capisce, no? Il bastone di Dio su questi falsi profeti. Ma insomma, sono cani ingordi, dice Isaia, che non sanno mai dire basta. Ma quanti soldi volete? Questi invece di cappuccino mangiano soldi, questi predicatori. E le pecore che muoiono di fame, dalla parola di Dio, muoiono per mancanza di Gesù, mancanza di verità. Chi ha l'orecchio devo dire oda. Non dovete credere a me, però fate questo, guarda. Fate questo, qui c'è un'altra soluzione che potete praticare. Non dovete credere a me, però fate una cosa. Allontanatevi da me. Allontanatevi da Radio Blast. Allontanatevi dalla Chiesa dello Spirito, da fratello Giuseppe, per un tempo. Allontanatevi da, anche da, dalle chiese addormentate di oggi. E poi? E poi? Mettetevi in ginocchio. Pregate e fate digiuni. Fino a quando? Fino a quando Dio non vi parla. È importante che lo facciate. Andate in un deserto, che può essere a casa vostra, dove volete, dovete ascoltare dal Signore. Se credete che il fratello Giuseppe vi imbroglia, andate da Gesù e chiedetegli. È importante che lo facciate. Allontanatevi anche però dai vostri profeti, i vostri insegnanti, perché falsi profeti hanno infiltrato tantissime chiese. E questo spiega perché è arrivata la profetizzata apostasia. Secondo Tessalonicesi 2:3, cosa dice? Nessuno vi inganni in nessun modo. Perché quel giorno, cioè il giorno del ritorno di Cristo, secondo Tessalonicesi 2:1, il giorno del ritorno di Cristo, quel giorno Gesù non verrà se prima non vi sia venuto, non sia venuta là apostasia, cos'è? La perdita di fede, e non si è manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Ciascuno di noi, fratelli, quello era secondo Tessalonicesi 2:3. Ognuno di noi deve inginocchiarsi davanti a Gesù e scoprire la sua personale ed unica volontà di Dio nella sua vita. Non date sonno alle vostre palpebre finché non l'avete scoperto, perché stanno arrivando i deltaplani, parlo tra virgolette. Vivere come la prima chiesa deve essere il traguardo per tutti noi. Angela, Filippesi 4, una scrittura lì. Allora, il traguardo è di vivere come la prima chiesa.
Amen.
E prima cominciamo, meglio è. Filippesi 4:9, Angelina.
Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Filippesi 4:9.
Ok, e anche Michea 5:4. Perché dobbiamo sinceramente fare quello che ciascuno di noi può. E il Dio della pace sarà con noi. Sentirete la pace di Dio che entra in voi. Oltre ad avere le scritture, quella è la prima cosa, sentirete anche la pace di Dio.
Amen.
Michea 5:4.
Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio, e quelli abiteranno in pace.
In pace.
Perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra. Michea 5:4.
Ma quando? Quando apriremo il cuore a Gesù? Signore, non importa cosa, l'importante è che lo voglio vedere nella parola, e poi dammi la tua pace nel cuore, che sono nella tua volontà. Romani 15, e chiudiamo.
Romani 15?
13.
Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Romani 15, 13.
Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Speriamo che abbiamo recepito qualcosa, che quando arriveranno quelli col deltaplano, sto parlando in simboli, noi non saremo lì a ballare, nel nostro caso, le danze di chiesa. Va bene? Potete ballare nelle vostre catacombe, a casa vostra, in luoghi segreti, e non la domenica mattina in un cottolengo, in un cimitero religioso, che i nemici sanno dove siete, a che ora, cosa fate, qual è il cosiddetto profeta che vi predica. quelli di Gaza stanno sopravvivendo perché hanno fatto dei tunnel. I tunnel che hanno consentito al Vietnam di vincere la guerra. Tunnel che hanno consentito ai primi cristiani nelle catacombe di sconfiggere l'impero romano. Dobbiamo anche noi avere dei tunnel. Noi qui in nostra casa siamo in un tunnel spirituale. Va bene, il diavolo qui non può avvicinarsi, c'è il recinto intorno, i cani dentro, protegge dei diavoli nella carne. Le nostre preghiere, abbiamo gli angeli nello spirito. Noi siamo nel tunnel spirituale di Dio. Non andiamo a suonare le trombe su internet. Guardate, avete visto quella foto? Il più bello è quello del fratello Giuseppe. Ha visto che shock di uomo? Vedi quell'uomo, guardi il fratello Giuseppe con 10 donne svenute intorno? Quello è il fratello Giuseppe. Non c'è pericolo, fratelli. Svenute casomai per la bruttezza, casomai. Non c'è pericolo. Non mi interessa la gloria di internet. Se non l'avessi fatto questo, noi non saremmo qui oggi a predicare. Che ci sono abbastanza diavoli che ci danno la caccia con i loro forconi di bugie, le loro forche. Nel nome di Gesù Cristo,
amen.
Ricordatevi quello che il Signore ci ha mostrato. Allontanatevi da me, se siete in dubbio, dalla nostra Chiesa dello Spirito. Allontanatevi dai vostri predicatori. Andate in un deserto, il deserto magari della vostra casa. E ogni giorno, o almeno tanto frequentemente possibile, fate dei digiuni. Fino a quando, chiedeva Angela, fino a quando Dio vi risponde. Tempi di Geremia, c'era un profeta, ed era Geremia, e Israele era piena zeppa, Israele diciamo, Gerusalemme, piena zeppa di centinaia, migliaia di profeti che erano contro Geremia. Logicamente i profeti, migliaia, avevano ragione. Erano tutti contro. Come fa solo uno a avere ragione? Grazie a Dio che io non sono il solo, ci sono altri cristiani come me, meglio di me, nel mondo. Va bene. E cosa doveva fare Israele? Geremia 29,13. Mi cercherete, mi troverete quando mi cercherete con
tutto il vostro cuore.
Ecco, dovevano cercare Dio con tutto il cuore. Dovevano digiunare, che non hanno fatto. Cercare Dio, che non hanno fatto, tranne le loro stupide tradizioni religiose. Perché se l'avessero fatto con tutto il cuore, Dio avrebbe mostrato. Gli avrebbe detto loro a Gerusalemme: avete tutti torto, tranne uno, Geremia. E allora state attenti, fratelli, che state seguendo, perché arriva il diavolo, i demoni vengono col delta plani. Gloria a Dio. Delta plani demonici dello spirito. Angelina, a te la parola.
Amen. Ascoltiamo un canto. E quando hai parlato dei dinosauri, dei multinazionali, hai menzionato anche il Titanic. E c'è un canto che mi ha fatto pensare che questi multinazionali di oggi sono come il Titanic, perché si credono inaffondabili, Dio sulla terra, sì, così forti. E questo canto dice: oh Titanic, dove vai? Senza Cristo affonderai.
Sai, quando il Titanic partì, partì dall'Inghilterra per New York, allora a quei tempi era una nave incredibile, e dissero, i giornali scrissero che questa è la nave che neanche Dio può affondare. Che razza di malaugurata,
si sono maledetti da soli.
Come quegli ebrei che dissero a Ponzio Pilato: se quest'uomo è innocente, che il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli.
Oh oh, è caduto.
Guarda che Dio ti prende in parola, sai. Angela, a te.
Ascoltiamo Antonio Morra, il Titanic sei tu.
così lontana, così sicura e indistruttibile, nemmeno Dio la può affondare. O Titanic, dove tu vai? Contro un iceberg ti infrangerai, in mezzo a un mare tranquillo, in una notte serena e piena di stelle. Suona ancora l'orchestra nelle tue sale piene di festa, tutto è sicuro, così felice, ma la tua gioia è già paura. O Titanic, dove tu vai? Nella notte affonderai. Possiedi tante stranezze e non una via di salvezza. Amico mio, dove vai? Senza Cristo affonderai. Senza la sua salvezza tu non possiedi alcuna speranza di viaggiare. Non possiedi alcuna speranza di viaggiare.